If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Jazz Italian Style, la storia del jazz italiano, a cura di Marco Lucchi, con la consulenza di Marco Giorgi e Mirko Guerrini.
Nella puntata di oggi di Jazz Italian Style parliamo di Gianluigi Trovesi e lo facciamo con Mirko Guerrini, un altro sassofonista italiano che si trova a Melbourne da alcuni anni, dove vive, suona e lavora. Buongiorno e innanzitutto Mirko, parlaci di te.
Io sono musicista italiano, sono nato a Firenze, cresciuto anche artisticamente a Firenze e dopo tanti anni di tribolazioni e di lavoro, devo dire anche con grandi soddisfazioni, a onor del vero, ho deciso di tentare la fortuna venendo a stare in Australia. E sono quasi 2 anni oramai che mi sono stabilito a Melbourne, ho ottenuto un visto di permanent residence come Distinguished Talent Visa, che è una visa abbastanza particolare e anche abbastanza rara, che il governo australiano dà a chi insomma può dimostrare di avere soprattutto maturato un credito internazionale e di poter apportare diciamo il proprio contributo all'Australia, che in questo caso è comunque di matrice un po' diversa, essendo stato formato io in Europa e in Italia, e quindi il governo ha pensato che potesse essere una buona cosa avermi qua fra voi.
Ricordiamo che hai anche suonato recentemente con Enrico Rava nel corso della sua tournée australiana e con altri musicisti jazz italiani e australiani, ti esibisci frequentemente in particolare a Melbourne. Parliamo oggi, come detto, di Gianluigi Trovesi, un tuo collega, un sassofonista ma anche un clarinettista. Perché parliamo di Gianluigi Trovesi? Qual è la sua importanza nell'ambito del jazz italiano?
Beh, Gianluigi Trovesi, che tra parentesi è stato anche uno dei miei maestri, rappresenta secondo me il prototipo del jazzista italiano moderno, che è quel musicista che ha studiato, quindi con una preparazione accademica, e Trovesi non solo si è diplomato in clarinetto ma ha anche studiato armonia e contrappunto al conservatorio, e che poi passa diciamo l'intero arco della sua vita artistica a cercare di non tradire le proprie radici e quindi mescolare le radici della tradizione folcloristica e popolare italiana insieme al linguaggio che ama di più, che è il jazz.
E infatti sappiamo che Gianluigi Trovesi, lo ha affermato egli stesso, considera importante nella sua formazione musicale anche gli anni, i lunghi anni di gavetta fatti per la musica di balera, musica da ballo nei club, nei locali della sua zona. Quindi, come dicevi giustamente, una commistione fra musica popolare e musica jazz, diciamo così, canonica.
Sì, Assolutamente sì, e poi non solo, ma parlandone anche con lui, lui ha molto rispetto per tutti gli anni che ha passato nell'orchestra della RAI, che hanno rappresentato un altro tipo di formazione, no? La formazione del professionista, e che gli ha dato anche la possibilità di collaborare con tantissimi artisti e anche star internazionali, anche della musica jazz, perché allora le orchestre della RAI lavoravano molto e lui suonava in quella di Milano, essendo lui bergamasco. Aveva fatto il provino ed era stato preso e ha suonato molti anni nell'orchestra RAI, quindi anche quella penso sia stata una formazione che abbia lasciato un'impronta abbastanza grande poi nel suo patrimonio artistico.
Facciamo a questo punto una digressione, perché tu lo hai accennato e quindi mi sembra questa un'ottima occasione per parlarne. Nonostante tutti i difetti che vengono ascritti alla RAI, all'ente di Stato radiotelevisivo, in realtà ci sono le orchestre, sia quella di musica classica che quella jazz, che sono gruppi di grande prestigio, ci hanno suonato musicisti straordinari, e uno lo hai citato tu proprio adesso, Gianluigi Trovesi, ma ce ne sono molti altri. Puoi parlarci un attimo dell'importanza dell'orchestra jazz della RAI, delle orchestre jazz della RAI?
Sì, te ne parlo volentieri, però bisogna tristemente anche dire che non esistono più. Penso che sia rimasta in vita solo quella classica con sede a Torino, ma so che insomma sta attraversando un momento difficilissimo. Le orchestre, quelle che erano definite ritmico-sinfoniche, quelle di Pino Calvi, del maestro Canfora, che venivano poi usate anche dai vari trovaioli, da chi scriveva per la televisione, per il cinema, quelle ahimè non esistono più, però come dicevi giustamente te, hanno rappresentato sicuramente prima di tutto una fonte di sicuro sostentamento per tutti quei musicisti che si erano dedicati al jazz, e il jazz magari negli anni 60 in Italia era pressoché sconosciuto, quindi non c'era alcuna possibilità di sopravvivere suonando jazz se non appunto entrando a far parte di un'orchestra stabile come era quella della RAI. E altri nomi sono per esempio quelli di Dino Piana, di Gianni Basso, che hanno militato nelle orchestre della RAI e che hanno portato insomma la loro passione, il loro sapere all'interno di questi organici che negli anni 60 e anche negli anni 70 hanno prodotto delle cose meravigliose, facevano dei programmi ospitando anche musicisti di jazz che arrivavano dall'America, da Phil Woods, Jerry Mulligan, e ci sono ancora negli archivi tutte le registrazioni con queste superstar, e l'orchestra insomma non faceva rimpiangere le orchestre americane, perché erano veramente delle orchestre meravigliose.
Torniamo a Gianluigi Trovesi, abbiamo parlato appunto del suo inizio, della gavetta nelle balere di quella zona del Bergamasco dove era cresciuto e della Lombardia in generale. Nel 1977 però c'è la svolta e comincia a suonare jazz in maniera ufficiale con un trio.
Sì, c'è la svolta, forse capisce che ho anche voglia di mettersi in pista in modo indipendente, quindi creare la propria musica, creare un proprio suono, e fin da subito si appassiona a quello che dicevo prima, all'unire, a cercare di fondere la tradizione culturale, la tradizione popolare italiana. E Gianluigi, venendo da un paesino della Val Seriana, si tiene legato ben stretto a tutte quelle che sono le tradizioni regionali anche musicali italiane, che sono vastissime e molto variegate. Poi dopo conoscerà al alcuni musicisti importanti come Giorgio Caslini, che rappresenta un altro grande guru del jazz italiano, molto rispettato anche nel mondo accademico, e con lui inizierà a esplorare anche il mondo della musica jazz contemporanea, con delle incursioni nel serialismo, nell'improvvisazione più radicale, fino a che poi metterà insieme la band che più lo ha contraddistinto e che più gli ha dato onore, che è il suo ottetto, con il compagno di viaggi Pino Minafra, e c'era il compianto Vittorio Marinoni che faceva parte dell'ottetto, e con questo ottetto finalmente produce una serie di dischi dove addirittura arrangia proprio delle canzoni rinascimentali, delle canzoni popolari prese dalla tradizione folcloristica italiana, e questo ottetto inizia a destare, insomma, l'attenzione anche di tutti gli operatori del settore in Europa e non solo. Ricordiamo che, insomma, Gianluigi ha vinto tutta una serie di premi anche in Europa molto importanti, è stato uno dei pochi musicisti italiani a vincere il Django d'Oro, che è un premio che viene dato praticamente al miglior musicista di jazz europeo, e nel 2001 il presidente della Repubblica Ciampi gli dà l'onorificenza di ufficiale della Repubblica per il suo apporto dato alla cultura musicale italiana, e poi inizierà a registrare con la prestigiosa etichetta ECM, l'etichetta tedesca che da sempre pubblica i dischi di Keith Jarrett, per fare un nome.
Sì, infatti un'etichetta nota per essere forse una volta di nicchia, oggi forse meno, Eberhard Weber, il primo Pat Metheny, insomma ci sono dei nomi molto importanti.
Sì, Jan Garbarek, potremmo allungare la lista, però è sicuramente un traguardo che ha fatto sì che anche il nome e la musica di Trovesi potessero brillare anche oltre i confini italiani.
Da un punto di vista stilistico, Mirko, tu sei un sassofonista, quindi conosci molto bene lo strumento e conosci molto bene il modo in cui Gianluigi Trovesi suonava e suona questo strumento.
Sì, lui suona prevalentemente il sax alto ed ha una voce molto originale, perché appunto avendo avuto anche una preparazione di tipo classico, di tipo accademico, è molto eclettico e riesce a trovarsi a proprio agio in generi molto diversi. Sono innumerevoli le collaborazioni che ha fatto, per esempio, nella musica pop, andando a suonare il sassofono o i clarinetti con artisti molto famosi, da Mina in giù, insomma, per fare un esempio. E sappiamo che non è che tutti i modi di suonare o tutte le tipologie di suono, soprattutto per il sassofono, si adattano bene alla musica pop, per esempio. E poi mi piace ricordare il suo lavoro in duo con Gianni Coscia, che è un fisarmonicista con cui Trovesi lavora da anni, e in cui viene fuori tutta la musicalità di Gianluigi, tutto il suo passato, la sua ricerca attraverso la musica rinascimentale, questo suo gusto per la melodia. Quindi magari i puristi del jazz potrebbero storcere un po' il naso, perché non è uno che, appunto, possiamo ascrivere nella lista dei sassofonisti di jazz duri e puri, però è proprio questo che lo contraddistingue, il saper adattare il proprio suono e la propria musicalità a generi anche molto diversi, che è una cosa molto italiana, devo dire la verità, e sicuramente è un modello per tutti i clarinettisti e sassofonisti italiani.
Thank you.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.